Radio L'Aquila 1. La musica e l'informazione continuano.
Dalla città più bella del mondo, Radio L'Aquila 1 presenta
Zoom. Dentro la notizia.
Amiche e amici, benvenuti a questo speciale Zoom dentro la notizia dai microfoni di Radio L'Aquila 1. Oggi il nostro speciale è dedicato al convegno storico per l'80° anniversario della campagna di Russia che si terrà all'Aquila il 14 ottobre alle 16:30 al Palazzetto dei Nobili in Piazza Santa Margherita, in pieno centro all'Aquila. Abbiamo piacere di avere con noi qui oggi la professoressa Maria Teresa Giusti, ordinario di storia contemporanea dell'Università D'Annunzio di Chieti Pescara, e il dottor Francesco Fagnani, storico e giornalista, vicepresidente dell'Associazione De Historia, animatore peraltro poi di questo progetto. Buongiorno e benvenuti nei nostri studi.
Buongiorno.
È veramente un piacere avervi qui, perché cogliamo l'occasione della vostra presenza all'Aquila e di questo importante convegno per poter aprire questo scenario che sa di passato, no? Sa di storia appunto, ma si ricongiunge in maniera abbastanza incredibile, straordinaria ai tempi contemporanei e alla crisi russo-ucraina di questo periodo. Io inizierei dal dottor Fagnani, intanto comprendere questo progetto dell'Associazione De Historia che la porta da qualche anno in giro a prendere magnifici premi peraltro con le sue pubblicazioni. Come è nato e come si sviluppa questo interesse?
L'interesse si sviluppa, per quanto riguarda me, sul fatto che seguo essenzialmente per De Historia la storia contemporanea. De Historia ha due grossi filoni di indirizzo: la storia contemporanea e quella medievale, centrata essenzialmente sull'alimentazione, che è seguita dalla dottoressa Proietti, la presidente, e il direttore scientifico professor Fatati. Questo convegno, io ringrazio della citazione al libro, e a questo punto devo spendere due parole in questo senso. Vede coinvolti, oltre me, la professoressa Giusti, che ne ha curato la prefazione, e il dottor Plini, che ha fornito dei contenuti di documentazione, di mappe anche ex sovietiche, al libro su Seleni Yar, Il destino scelto, che recentemente si è aggiudicato la 20ª edizione del premio Alpini per sempre. Diciamo praticamente che la cosa fondamentale nella storia, quello che persegue De Historia, è la contestualizzazione. La contestualizzazione con riferimento all'attualità. Questo convegno, secondo me, spero che sia d'accordo anche la professoressa Giusti, è un evento dove noi cercheremo di far vedere quanto le motivazioni dell'intervento italiano in Unione Sovietica, le condizioni che si sono generate sul campo, ma anche i fronti operativi e i posti dove si è combattuto, siano estremamente attuali. Un esempio per tutti, Seleni Yar è in Ucraina, posti che ci hanno visto, ahimè, protagonisti durante il conflitto, tipo Stalino, tipo Voloshilograd, sono Luhansk, sono Donetsk, nomi che sentiamo tutti i giorni nella cronaca.
Ecco, professoressa Giusti, entrando un attimo in argomento, in uno scenario così vasto dove la crisi russo-ucraina ha preso ovviamente lo spazio globale, alla quale purtroppo probabilmente si stanno aggiungendo delle altre crisi in altre zone del mondo, scenari che peraltro anche il Santo Padre aveva in qualche maniera preannunciato, no? Questa guerra tripolare, diciamo, che si svolge in tante parti del mondo. È come se si ritorni, no? Cioè, la sensazione è come se Seleni Yar di nuovo ridiventasse il fulcro di un processo di scatenamento che già all'epoca portò peraltro i nostri alpini su quel fronte tragico e terrificante. Lei, che ha studiato in modo molto approfondito questa parte della storia contemporanea, anche del nostro paese, insomma, anche dei nostri, come vede questo scenario in questo momento?
Grazie per l'invito, grazie anche per la domanda, che è molto, molto interessante, molto complessa. Io ho studiato da anni la questione, la guerra in Russia, anche le conseguenze di quella catastrofe per il regime fascista e per le migliaia di prigionieri che la campagna di Russia ha provocato. E dopo questo mi ero dedicata, dopo i prigionieri italiani in Russia, avevo scritto appunto questo libro di cui si parlerà sabato, La campagna di Russia, che aveva appunto vinto nel 17 il premio Friuli Storia, proprio perché il tema della campagna di Russia è ancora oggi molto sentito. Diciamo che questo evento ha avuto un impatto sull'opinione pubblica di allora e ancora oggi continua ad averlo, proprio per gli eventi cui si accennava, un impatto forte, per cui c'è stata una ricca memorialistica e pochi studi, però bisogna dire che pochi studi sulle conseguenze di quella scellerata decisione all'epoca del fascismo di mandare truppe sul fronte orientale. Ora va detto che quella zona, come cerco di spiegare nel libro La campagna di Russia, appunto, è una zona molto calda, cioè questa zona che va da, come diceva Churchill all'epoca, da Stettino, ma dal nord attraverso la Bielorussia, attraverso la Polonia, Bielorussia, fino ad arrivare anche al Caucaso, viene definita dagli studiosi di geopolitica come l'Heartland, e chi controlla l'Heartland controlla il mondo. Effettivamente ora noi ci troviamo, e qualcuno ha evocato il termine guerra fredda, in questa nuova contrapposizione di blocchi, che però è una diciamo divisione in blocchi molto diversa da quella che era all'epoca. Cioè la contrapposizione non è più nettamente ideologica come era durante la guerra fredda, scoppiata già nel corso della seconda guerra mondiale, o sul finire, se vogliamo, la seconda guerra mondiale, che allora era chiara la contrapposizione fra Unione Sovietica, con una visione del mondo chiusa col potere centralizzato, invece un mondo liberale, aperto, e anche con un'economia liberista. Ora ci troviamo in una, come possiamo notare bene, con vari fronti. Ci sono vari episodi che fanno pensare a diversi fuochi, no? Ricordiamo recentemente, a parte la guerra russo-ucraina che già impegna la diplomazia, ma soprattutto poi le forze militari già dal febbraio del 2022, quindi è più di un anno, ma il Nagorno-Karabakh, la questione del Kosovo ancora aperta, che non è riconosciuto da Serbia per esempio e dalla Russia, e recentemente quello che sta avvenendo in Medio Oriente, come se fosse ripartita l'idea che si può fare la guerra, cioè che la guerra, che le decisioni, le soluzioni a problemi di vario tipo, perché quello della guerra ebreo-palestinese è un altro tipo di guerra, questo è un conflitto che è stato definito il conflitto eterno, no? La guerra eterna, perché non è mai finita, e lo vediamo, e sembra che solo con la guerra, perché questo ha innescato un po' l'operazione militare che è partita da Putin, ha innescato questo ragionamento, cioè che possiamo decidere solo con la guerra, e quindi la diplomazia è stata un po' messa da parte. Lo vediamo per esempio adesso, l'OLP ha fallito Israele, perché la decisione di questa ripartenza è di un gruppo terroristico che è Hamas.
E la ringrazio, perché sono argomenti molto complessi e che lei è riuscita a spiegarci con una certa agilità, il che non è semplicissimo. Ecco, Fagnani, tutti abbiamo avuto, anch'io personalmente, la straordinaria occasione di conoscere uno degli ultimi reduci di quel fronte, un grande predicatore, possiamo dire, no? Che lei ha incontrato, su cui ha scritto, con lui ha scritto questo libro di memorie, da un vecchio diario recuperato da un fronte. Ci può parlare un attimo di quella figura lì?
È la figura di Valentino Di Franco. Io dirigo proprio una collana storica che si chiama Oltre le guerre, che è basata su testimonianze di reduci di guerra, che però ho cercato dall'inizio di non, abbiamo parlato di contestualizzazione prima, di non vedere come singola vicenda del reduce, ma di come la vicenda del reduce, confortata da documentazione o da fonti, e si inserisse all'interno del contesto. È stato così per Prigioniero del Blu con Cefalonia, è stato così per Ramei, ed è stato così con Valentino Di Franco. Valentino Di Franco aveva un materiale straordinario, che era il suo diario, che scriveva a caldo. Aveva addirittura, perché pur essendo di provenienza contadina, era una famiglia molto abbiente, una macchina fotografica, e lui era riuscito addirittura gli ultimi giorni di scontri a Sedeniar a fotografare uno Sturmgeschütz tedesco che era andato in soccorso degli alpini a pochi metri da lui. Purtroppo il suo zainetto, nel ricovero al primo ospedale da campo in condizioni critiche con i russi che stavano arrivando a Rostov, è andato perso. Però lui poi, durante i lunghi mesi di degenza, ha riscritto il diario, Quindi quel diario è servito poi per incrociarlo con la documentazione, con i movimenti delle truppe alpine, con questo straordinario lavoro di georefertazione che ha fatto Paolo Plini, che ha citato nel volume e che ha portato proprio a individuare giorno per giorno sulle carte millimetriche tedesche le posizioni dei reparti. E quindi quello che Valentino scrive nel diario è perfettamente riscontrabile nei movimenti. È una persona che ha avuto una fede incrollabile, una capacità di resistere alle condizioni avverse e agli ordini incredibile. Lui è stato evacuato il 26 dicembre del 42. Pensiamo che alle 3 di pomeriggio, a quelle latitudini, comincia già a far buio, e si è trovato proprio esanime nella notte. La sua fortuna, perché poi il destino ha scelto, perché lui, perché uno che ha avuto 18 interventi di amputazioni successive, perché uno che si è posto l'obiettivo da disabile di tornare a essere una persona normale, vede due isbe davanti a lui dove ci sono italiani che lo salvano. Se si fosse ripreso ancora di notte, probabilmente sarebbe stato uno dei fagottini grigio-verde, come diceva qualcuno, che sono rimasti per sempre, al pari dei suoi 5 commilitoni, nella neve.
C'è un ponte, no? Da quelle parti, il ponte degli Alpini, che è stato uno dei primi bersagli, no? Di questa nuova invasione russa, quasi a voler tentare di cancellare di nuovo questa memoria che con fatica enorme, anche estrema nel caso dei nostri grandi reduci, si teneva in piedi, no? Un ponte che era un ponte di sentimenti, un'idea che attraverso la costruzione di scuole comuni si potessero stabilire dei momenti di pace, no? Ecco, professoressa, questo aspetto, per tutto quello che ci siamo detti poco fa, sta assumendo un'altra dimensione. La ferocia con cui si muove cui si sono mosse alcune azioni, c'è sempre stata nella guerra una ferocia terribile, per carità. Oggi la comunicazione ha spostato questo processo e ci rende visibile qualcosa che prima appunto veniva raccontato nei diari, no, faticosamente, di chi era reduce o nei rapporti riservati. Era molto più complesso andare a capire. Oggi noi abbiamo un'idea di guerra in real time, no? Cioè noi abbiamo quasi un'idea di entrare in questo videogame in cui osserviamo distanti ma non partecipi in modo diretto questo tipo di processo. È la guerra globale, no? Che ha assunto questo tipo di formato. Qual è la sua sensazione rispetto alla funzione della storia, rispetto all'educazione dei giovani per il futuro? Perché dobbiamo ritornare a studiare la storia?
La storia, innanzitutto, come io cerco di insegnare ai miei studenti, è molta logica e è una connessione di eventi che ci dovrebbe aiutare poi a non commettere stessi errori, cosa difficilissima, perché qualcuno ha anche detto la storia non ci insegnerà niente. Però noi abbiamo delle, come dicevi giustamente, per quanto riguarda i luoghi, no, del ricordo, anche quelli sono i luoghi della memoria, i luoghi positivi, no, che andrebbero sempre curati, evidenziati. Per esempio Berlino ha tanti luoghi di ricordo della Seconda Guerra Mondiale, noi ne abbiamo di meno, per cui noi abbiamo più memoria della Prima Guerra Mondiale, meno memoria della Seconda, per come è andata, perché era una guerra di aggressione e l'abbiamo persa, e i soldati e l'esercito ha patito questa esclusione nella memoria, perché a lungo, della memoria e della storia, perché sono due cose diverse, la memoria è come percepiamo, invece la storia è una ricostruzione. Questo è il punto. Sui luoghi, per esempio, recentemente sta accadendo in Russia, devo dire che io sono stata in Russia a maggio quest'anno, sono stata accolta benissimo, ho partecipato a un convegno sulla battaglia di Kursk, di cui quest'anno ricorre l'80° anniversario, importantissima, perché quella battaglia ha significato la vittoria dell'Armata Rossa in Europa. Senza quella battaglia, insomma, adesso staremmo a parlare di altro, se non ci fosse stato questo sacrificio dei russi, dei sovietici all'epoca, saremmo appunto a parlare di altro. E io, ecco, sono stata trattata benissimo, eppure ora c'è, per via di una propaganda per cui noi siamo uno stato non amico, diciamo, non nemico ma non siamo amici, quindi c'è anche una revisione di questi luoghi, il ponte Seleniar, ma addirittura l'asilo che costruirono gli alpini a Rastoch, che io ho visitato, perché sono stata a Rastoch 2 volte per 2 convegni qualche anno fa, e nella parte inferiore, diciamo al piano terra, chiamiamolo così, c'è un museo che ricorda in maniera maniera davvero eccezionale, benevola, quello che gli alpini hanno fatto a Rassosh. Perché ecco, l'occupazione, come dici tu, la guerra globale, c'è modo e modo di comportarsi, c'è un warfare, c'è un modo di fare la guerra che è rispettoso, diciamo, dei civili. Quello che abbiamo visto questi giorni in Israele non è ovviamente warfare, ma non è neanche quello, sono atti terroristici, cioè accanirsi sui bambini e sui civili. Gli italiani e i russi hanno avuto, possiamo dire, in questa situazione un rapporto ottimo. Ieri ero ad un altro convegno, sempre sullo Stato Maggiore di Difesa, e si parlava del comportamento italiano nei Balcani e in Russia. In Russia ci sono stati atti criminali da parte dei tedeschi informati proprio ad un'idea di sterminio che gli italiani non hanno avuto. Questo lo dobbiamo dire. Cioè non è paragonabile il comportamento delle Einsatzgruppen, ma in genere anche dei soldati regolari, dell'esercito regolare, rispetto a quello degli italiani, questo lo dobbiamo dire. E noi ci siamo trovati in quel teatro perché Mussolini ha voluto mandare delle truppe, sebbene noi avessimo degli obiettivi nel sud del continente europeo, stabilire il nuovo ordine mediterraneo, dove l'Italia avrebbe avuto un peso, una forza superiore rispetto ad altri stati. E abbiamo mandato invece questi, inizialmente il XIR, come si sa, nel 41, e l'anno dopo l'Armir, perché ce l'ha chiesto Hitler, in quanto l'operazione Tifone è fallita, quindi da lì ho un impegno maggiore. Quindi l'Italia, che fino a quel momento aveva ottimi rapporti, come spiego in questo nuovo libro che è uscito a marzo, Relazioni pericolose, Italia fascista e Russia comunista, sia negli anni 20 sia negli anni 30, come testimoniano le carte, i rapporti, ma anche personalità come Balbo, come Umberto Nobile, di cui parlo nel libro, erano ottimi questi rapporti. Certo, con alti e bassi di due regimi contrapposti, nettamente contrapposti, però dove Mussolini già dal 21 diceva, prima ancora di essere Mussolini, no, di andare mai entrato ormai come sappiamo in Parlamento, diceva: noi dobbiamo ristabilire dei buoni rapporti con l'Unione Sovietica, perché noi avevamo una necessità urgente di petrolio, di gas e di grano, cosa che abbiamo anche oggi, se vogliamo. Quindi questo rapporto è stato un rapporto molto positivo, che poi si è inceppato gradualmente con l'avvicinamento dell'Italia alla Germania fino al settembre del 39.
E come vediamo, appunto, la storia incredibilmente certe volte appare come ripetitiva, anche se questo potrebbe essere un'apparenza, ma perché probabilmente gli scenari strategici poi si ripropongono per le stesse esigenze nel momento in cui molte risorse vengono a scarseggiare, il clima cambia, le condizioni generali delle popolazioni si modificano e da lì iniziano dei processi. Allora, dottor Fagnani, nell'incontro che dobbiamo aspettarci per le 16:30 del 14 ottobre a Palazzetto dei Nobili, con lei ci sarà anche il dottor Paolo Prini e il tenente colonnello Piero Piccirilli, pilastro, diciamo, insostituibile dei nostri alpini aquilani. Qual è l'invito che vuole fare a questo punto a chi vorrà partecipare a questa serata?
L'invito è partecipare per scoprire quanto di quello che è accaduto in Russia 80 anni fa non solo sia tremendamente attuale, ma sia anche un qualcosa che può spiegare molto di quello che sta accadendo oggi, anche perché molto brevemente i nostri alpini sarebbero dovuti andare in Caucaso, furono deviati sul Don, quindi anche il discorso che io chiarisco degli equipaggiamenti, erano equipaggiati molto bene per il Caucaso.
Per un altro luogo.
Perché il Caucaso? Perché il Caucaso era anche il fronte che guardava verso il Mar Nero, perché uno dei motivi che portò Mussolini in Russia era quello di scongiurare che la Russia arrivasse nel Mediterraneo attraverso il Mar Nero. Noi arrivammo addirittura anche a portare una flottiglia di MAS sul Mar Nero, che si comportò egregiamente nella lotta al naviglio russo, e quindi gli alpini sul Caucaso, truppe scelte, avrebbero consentito anche una protezione di questo fronte che era quello molto importante per Mussolini, che era quello dell'accesso al Mediterraneo.
Ecco, professoressa, per chiudere.
Dunque, per chiudere, l'Abruzzo è stato in particolare la nostra zona molto coinvolta nella campagna di Russia, come sappiamo, perché se prima partì il XIR con tre sole divisioni di fanteria di 62.000 uomini, nel 42 partirono altri due corpi d'armata, e tra questi c'era il corpo d'armata alpino, che comprendeva al suo interno le tre divisioni Cunenze, Tridentina e Iulia, e all'interno della divisione Iulia il battaglione L'Aquila. Il reclutamento era molto importante in questa zona, abbiamo avuto anche eroi da Poggio Picenze, San Demetrio, ecco, mi vengono pure i brividi a ripensare all'Altipiano delle Rocche, con dei soldati ufficiali che si sono distinti perché hanno combattuto bene. Diciamo, tra l'altro, per sfatare anche il mito negativo, il XIR era ben attrezzato, era il meglio che in quel momento l'esercito italiano potesse mandare su quel fronte. Poi gli esiti sono stati quelli che sappiamo, per fortuna da una parte, ma perché l'Armata Rossa ha reagito, in particolare già da Stalingrado nella famosa battaglia, l'operazione Urano, dove noi fummo coinvolti nell'operazione Piccolo Saturno, che portò alla cattura di 95.000 prigionieri, e di cui tornarono solo 10.032, e poi definitivamente la battaglia di Kursk, cui facevo cenno prima, che ha portato alla vittoria dell'Armata Rossa e quindi all'avanzata verso Berlino.
Tutto questo lo potremo scoprire analiticamente il 14 ottobre all'Aquila, in questo convegno storico sull'ottantesimo anniversario della campagna di Russia. Grazie sinceramente per tutta questa splendida, diciamo, chiacchierata che abbiamo fatto insieme. Vi facciamo i più cari auguri, ovviamente, per le rispettive pubblicazioni, che sono di estremo interesse e che saranno disponibili per i nostri amici.
Molte grazie.
Grazie a voi. Grazie.
Zoom. Dentro la notizia.